Salmo 48, canto, salmo dei figli di Core. Grande è il Signore e degno di lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo. Bello si erge e rallegra tutta la terra, il monte Sion, parte estrema del settentrione, città del gran re. Nei suoi palazzi Dio è conosciuto come fortezza inespugnabile. Quando i re si erano alleati e avanzavano uniti, appena la videro, rimasero attoniti e smarriti, si misero in fuga là, furono presi dal tremore e dal doglie come l'idona che partorisce, come quando il vento orientale spezza le navi di tarda. Quel che avevamo udito lo abbiamo visto nella città del Signore dell'Esercito. Nella città del nostro Dio, Dio la renderà stabile per sé. Dentro il tuo Tempio, o Dio, noi ricordiamo la tua bontà. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode giunge fino all'estremità della terra, la tua destra è piena di giustizia, si ralleva il monte Sion, esultino le figlie di Giuda per i tuoi giudizi. Fate il giro di Sion, marciatele attorno, contate le sue torri, osservate le sue mura, considerate i suoi palazzi, perché possiate dire alla generazione futura, questo è Dio, il nostro Dio in eterno, egli sarà la nostra guida fino alla morte. Allora, questo salmo ci parla di un modo particolare del monte Sio. Abbiamo sentito stamattina che c'è il Monte Stella a Milano, c'è il Monte Bianco, c'è il Monte l'Everest, però stamattina vogliamo soffermarci su un monte che è molto speciale. Allora, il Monte Sio è il nome dato a quella parte collinare da Gerusalemme che si trova all'interno delle mura della città lungo il lato orientale. Il Monte Sio è il monte sul quale Gerusalemme è edificata e quindi un nome per indicare la città di Dio, la dimora di Dio e la stessa Gerusalemme. Allora, in tutta la Sacra Scrittura, il riferimento del Monte Sio la troviamo in 167 occasioni. In questo Salmo possiamo notare che ci sono anche altri sinonimi. Io ho trovato 7, che parlano dello stesso posto. Allora, nel versetto 1 ci parla della città del nostro Dio. Poi al versetto 2, 11 e 12, appunto, si parla del Monte Sio. Al versetto 2 ci parla della città del Gran Re. Al versetto 3 si parla di una fortezza inespugnabile. Al versetto 8 ci parla ancora della città del Signore degli eserciti. Al versetto 9 si parla del Tempio. Al versetto 11 si parla anche delle figlie di Giuda, tutto per presentare lo stesso posto. Allora, poiché il Tempio è la dimora simbolica di Dio, poiché il Tempio era la dimora simbolica di Dio, gli israeliti consideravano Sio come un monte santo e Gerusalemme come una città santa. Essi usavano spesso il Monte Sio in senso figurato per riferirsi sia al Tempio che alla città. A Gerusalemme, come sappiamo, i fedeli vi salivano per onorare il Signore nel Tempio con preghiere e sacrifici. Però, a causa della malvagità delle persone, Gerusalemme, lungi dall'essere una città santa, era anche una città peccatrice. Infatti in Isaia 1:21 disse: come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia vi abitava, e ora è invece un covo di assassini. Nonostante ciò, Dio scelse di dimorare in modo speciale a Gerusalemme, al monte Sio, nel tempio in mezzo al suo popolo. Ovviamente, dato che il tempio era la dimora simbolica di Dio, la Bibbia dice che Sion è il luogo del riposo di Dio in eterno. Questo possiamo leggere in diversi testi della Sacra Scrittura. Per esempio, in Salmo 132, versetto 12, 13 e 14, dice così: poiché il Signore ha scelto Sion, l'ha desiderata per la sua dimora. Questo è il mio luogo di riposo in eterno. Qui abiterò perché l'ho desiderata, dice il Signore. Però, ovviamente il salmista si riferisce alla Gerusalemme futura, alla nuova Gerusalemme, in cui Dio abiterà eternamente, ma che sin da ora ha scelto di fare il luogo santo della sua dimora, come abbiamo visto nel Salmo 47. Infatti, se vediamo nel Nuovo Testamento, possiamo vedere che Sion viene usata come un simbolo di una salvezza molto più grande, una salvezza che non si limita a una città, non si limita ad una nazione, ad un popolo o a un'epoca. Esso si parla della Gerusalemme celeste, e qui i cittadini sono nati dall'alto. Questo possiamo leggere in la lettera agli Ebrei, in Galati, Apocalisse e quanto altro. Quindi possiamo dire che la Chiesa di Dio è come un monte per la sua elevatezza e per la sua vistosità. Perciò dovrebbe essere adornata di santità perché i suoi figli partecipano alla santità di Dio. Quindi, come abbiamo visto, il popolo di Dio in questo salmo, per parlare del popolo di Dio in questo salmo, abbiamo visto che ci sono molti sinonimi. Anche nel Nuovo Testamento, per evocare la realtà del popolo di Dio, non si usa soltanto il termine chiesa o ecclesia, ma si adottano anche figure, metafore e figure, come per esempio si parla del popolo di Dio, corpo di Cristo, sposa di Cristo, tempio dello Spirito Santo, tempio di Dio, pietre viventi, gregge, colonne e sostegno della verità e quanto altro. Tutto questo ovviamente perché la Chiesa non è un'istituzione, non è una delle tante organizzazioni che gli uomini hanno stabilito. La Chiesa è l'insieme di tutti i veri credenti. Infatti il fratello Paolo diceva: Chiesa, grazie Chiesa, perché la Chiesa non è i muri, ma siamo noi, siamo tutti i credenti. Quindi possiamo dire che questo salmo è riferito a tutti noi, anche se è stato scritto molto tempo fa, è riferito a tutti noi, noi che per la grazia di Dio siamo nella comunità del nuovo patto, il Monte Sion che è il luogo dei primogeniti, così come dice Ebrei capitolo 12, che vi invito ad aprire questi due versetti che sono molto interessanti, c'è un raggruppamento delle espressioni qua. Ebrei capitolo 12, versetto dal 22 al 24. Parlando dei credenti dice così: voi vi siete invece avvicinati al Monte Sio, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione di migliaia di gente, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'espiazione che parla meglio del sangue della terra. Quindi, allora, avendo queste considerazioni, vediamo quello che la parola di Dio attraverso questo salmo vuole dirci a noi questa mattina, a noi che siamo parte della sua Chiesa. Allora, il titolo per questa mattina della predicazione è Celebrare Dio per la bellezza di Dio, cioè celebriamo Dio per la bellezza della sua Chiesa. Suddividiamo il Salmo in quattro sottotitoli. Primo, celebriamo e gioiamo nel suo Monte Santo. Secondo, celebriamo la sua magnificenza. Terzo, celebriamo e ricordiamo la sua bontà. Quarto, celebriamo e annunciamo il nostro Dio. Primo punto, celebriamo e gioiamo nel suo Monte Santo. I versetti dall'1 al 3. Allora, questo salmo ovviamente è un canto di gioia, è un salmo di riverenza. Infatti il salmo inizia con la dichiarazione, grande è il Signore. E con questa affermazione vogliamo anche noi insieme al salmista dichiarare che grande è il Signore, Egli è grande in ogni suo attributo e in ogni sua opera. Dio è grande nella sua potenza, nella sua saggezza, nella sua giustizia, grande nella sua misericordia. Tutte le qualità di Dio sono infinite, sono eterne e sono inconcepibili. Tutto quello che nel mondo potrebbe sembrare grande è assolutamente nulla in confronto di Dio. Dio solo è veramente grande e la sua grandezza è infinita ed eterna. Quindi, essendo Dio infinitamente grande, Egli è degno di lode, dice il salmista. Infatti dice, grande il Signore è degno di somma lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo. Dio è degno di lode in tutto il mondo, ma il salmista dichiara che Egli è degno di lode nella sua città, nel suo monte santo, cioè nella Chiesa, nella sua Chiesa. Al versetto 2, il salmista dice che il Tempio di Dio è bello ed è la gioia di tutta la terra. Infatti, abbiamo letto, bello si erge e rallegra tutta la terra il Monte Sio. In altre parole, la città di Dio è bella perché Dio stesso abita in essa e non esiste vera gioia tranne in Dio. Egli è la fonte di tutta la vera gioia per tutto il mondo. Possiamo dire, come dice un uomo di Dio, che il salmista, apprestandosi a lodare un determinato edificio, comincia a lodarne l'architetto e dice che nella città santa si possono osservare veramente l'abilità e la sapienza meravigliosa di Dio che le ha costruite. La grandezza di Dio, per cui merita molti lodi, è decisamente evidente nella costruzione della sua Chiesa. Cari nel Signore, avviciniamoci al suo Monte Santo, cioè alla sua Chiesa, e uniamo le nostre voci per celebrare e gioire in Lui per sempre. Viviamo nella Chiesa di Dio, viviamo nella sua Chiesa per gioire e celebrare il suo nome, e non abbandoniamo la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti di fare, ci dice Ebrei 10:25. Non abbandoniamo neanche i nostri fratelli e sorelle. Nel versetto 3, il salmista si serve di una similitudine dicendo che Dio è conosciuto come fortezza inespugnabile. Allora, una fortezza inespugnabile ovviamente è sicura contro ogni attacco. È un castello inattaccabile. Certamente, chi trova in Dio il suo rifugio è al sicuro. Infatti, Lutero qualche tempo fa scrisse questa canzone, Forte Roca è il nostro Dio. Che il Signore Gesù è la nostra forte roca. Lui è la pietra preziosa. Infatti in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 6, dice così, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Allora, tutti gli uomini hanno bisogno di un rifugio sicuro, una fortezza inespugnabile. Tutti quanti abbiamo bisogno di un rifugio contro il pericolo più terribile che esista, cioè il pericolo della condanna eterna che sarà sancita al giudizio finale. L'unico rifugio possibile per sfuggire a questa condanna è Gesù Cristo. Egli è il nostro rifugio, una fortezza inespugnabile. Dio nel primo è una fortezza, un rifugio contro ogni tipo di male, contro ogni tipo di tentazione e prova che affronteremo in questa vita. Infatti, Gioele capitolo 3, versetto 16, dice che il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Stare nel Signore, celebriamo, gioiamo nel Signore. Celebriamolo nella e con la sua Chiesa. Riconosciamo anche noi la bellezza della Chiesa, così come Dio l'ha resa bella ai suoi occhi. Gioiamo e esprimiamo gratitudine per la sua presenza in mezzo a noi. Celebriamo il Signore perché è un rifugio sicuro. Dio è grande, Lui è degno di ogni lode. Chiediamoci allora. Stiamo lodando il nostro Dio nella Chiesa, con la Chiesa di Dio, così come la Scrittura ci insegna. La nostra vita, come corpo di Cristo, è piena di lode a Dio? Se la risposta è sì, allora siamo nel posto giusto per continuare a glorificare e gioire in Dio per sempre. Invece se la risposta è no, Dio il Signore ti invita ad andare a Lui per mezzo del Signore Gesù Cristo. Egli è la porta per la quale devi entrare nel suo Monte Santo, nella sua città, nella sua Chiesa, nella nuova Gerusalemme. Così vediamo il secondo punto. Celebriamo la sua magnificenza. Versetti dal 4 all'8. In questi versetti il salmista illustra la situazione dei nemici di Israele. Loro, dice il testo, che erano attoniti, smarriti e fuggivano preso da un grande tremore, versetto 4 e 5. Seguendo il suggerimento della lettura di questo salmo, i commentatori ci riportano al secondo libro delle cronache, capitolo 20, che vi invito ad aprire, che vediamo insieme. Secondo libro delle cronache, capitolo 20, allora per esempio al versetto 1 ci dice che i figli di Moab, i figli di Amo, di coloro dei Maoniti, cioè i nemici del popolo di Dio, marciarono contro Giosafat, che in quel tempo era Gede Gerusalemme, per fare guerra. Al versetto 3 dice che Giosafat ovviamente ebbe paura e lui si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. E più avanti leggiamo per tutti, anche i bambini, come è stato detto questa mattina. Al versetto 14-15 vediamo che lo Spirito del Signore, in mezzo, diciamo, a questo digiuno, investì in mezzo all'assemblea di Azrael e parlò da parte del Signore con queste parole. Non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma la Dio. Poi al versetto 24 vediamo che quando gli uomini di Giuda, cioè il popolo di Dio, furono giunti all'altura da cui si scorge il deserto, volsero lo sguardo verso la moltitudine, cioè verso gli nemici, ed ecco i cadaveri che giacevano a terra, nessuno era scampato. Poi al versetto 29 il terrore di Dio così si impadronì di tutti i regni degli altri paesi quando udirono che il Signore aveva combattuto contro i nemici di Israele. Quindi possiamo dire che le sconfitte subite dai nemici di Dio sono così evidenti, poi possiamo ricordarci anche dei diversi episodi della Sacra Scrittura, sono evidenti che anche noi possiamo gioire e glorificare Dio, celebrare del Signore per la sua magnificenza, per la sua bellezza, per il suo potere. Allora il popolo di Dio, fin dall'inizio, aveva resistito a molti avversari, e questo testimoniava al popolo la veracità delle promesse di Dio verso il suo popolo. Quindi, ritornando al nostro Salmo, al versetto 8, possiamo dire che il salmista ha vissuto il momento di una prodigiosa liberazione da un esercito nemico che si era accampato contro la città. Infatti, al versetto 8, leggiamo che dice così: quel che avevamo udito lo abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, perché Lui è colui che combatte, nella città del nostro Dio. Dio la renderà stabile per sempre. Quindi, se pensiamo alla Chiesa di Dio, al popolo di Dio, ben sappiamo quanto è stata oppressa dai nemici. Se pensiamo a tutto quello che Satana ha fatto per cercare di distruggerla fin dalla sua fondazione, riconosciamo che se dipendesse da noi uomini, per la Chiesa sarebbe stato impossibile sopravvivere. Per grazia di Dio, la vittoria della Chiesa non dipende dalle forze umane, non dipende dalla sapienza umana, ma da Dio nel Trino. Dio si vede in mare, ma è ugualmente presente nella terra ferma. Infatti, Salmo 68, versetto 33-34, dice: ecco, egli fa risuonare la sua voce potente. Riconoscete la potenza di Dio, la sua maestà è sopra Israele e la sua potenza nel cielo. Questo ovviamente ci dice che Dio ci tiene veramente alla sua Chiesa, al suo popolo. La protegge, la cura, la rende bella e celebra la sua bellezza. Il Salmo scrive tutto questo. Allora, cosa facciamo noi oggi? Celebriamo la sua bellezza o la disprezziamo? Come ci è stato insegnato, se celebriamo Dio, non possiamo trascurare di apprezzare la bellezza della Chiesa e di contribuire a renderla bella e appetibile agli occhi del mondo. Salmo 45. Infatti Spurgeon, commentando i versetti 4 e 5, dice così: gli eserciti si radunarono gloriosamente con i loro capi regali e fuggirono disperati insieme ai loro capitani spaventati. Arrivarono come schiuma sul mare in tempesta e nello stesso modo svanirono. I nemici di Dio, non appena si accorsero che l'Eterno era nella città, si girarono sui tacchi e se ne andarono prima ancora che l'Eterno lo colpisse. Quindi, celebriamo la magnificenza di Dio, perché questo accadrà anche ai nemici della Chiesa. Quando il nostro Signore verrà ad aiutarci, i nostri nemici saranno nulla. Il Signore Gesù stesso ha dichiarato che Egli edificherà la sua Chiesa e che le porte dell'Hades non la potranno vincere. Matteo capitolo 16, versetto 18. Cari nel Signore, non importa quanto siano duri gli attacchi, la potenza di Dio è infinita. La vittoria appartiene al Signore, perciò coloro che si trovano in Cristo saranno assistiti nel futuro, così come sono stati assistiti finora. Dio, infatti, è la nostra fortezza inespugnabile. Dio porta fedelmente compimento in tutti i suoi propositi, nonostante la forza e l'arroganza dei suoi nemici che davanti a lui fuggono con la coda tra le gambe. Quel che avevamo udito, versetto 8, quel che abbiamo udito l'abbiamo visto nella città del nostro, del Signore, degli eserciti, nella città del nostro Dio, Dio la renderà per sempre. Il salmista allora riconosce insieme al popolo di Dio la magnificenza di Dio. Quel che avevamo udito, lo abbiamo visto. Questo invito è anche per ciascuno di noi, perché anche noi non solo abbiamo udito delle potenti opere di Dio nella nostra vita, ma le abbiamo anche viste nelle nostre vite, nella vita della Chiesa e nella vita di ognuno di noi. Noi abbiamo sperimentato questa potenza di Dio. Infatti, chi di noi non ha sperimentato l'aiuto di Dio nelle difficoltà? Chi di noi può dire la mia forza è superiore a tutto? Io e la mia forza posso vincere ogni cosa. Senza il Signore non siamo nulla. Quindi anche noi abbiamo udito le promesse di Dio e le abbiamo visto compiersi nelle nostre vite. Noi, per la grazia di Dio, siamo stati testimoni della sua volontà. Così vediamo il terzo punto. Celebriamo e ricordiamo la sua bontà, la bontà di Dio, versetti dal 9 all'11. Nei primi due punti, il salmista è esortato a celebrare il Signore e a gioire in Lui vedendo la sua magnificenza. Chiediamoci però, dov'è che si può ricordare meglio la benignità di Dio? Ovviamente, dovunque ci troviamo possiamo ricordare la bontà e celebrare il Signore, ma il salmista ci sosta a farlo nella Chiesa, con la Chiesa, insieme al popolo di Dio, nel suo Tempio. Infatti versetto 9 dice, dentro il tuo Tempio, oh Dio, noi ricordiamo la tua bontà. Quindi possiamo dire che il posto migliore per ricordare la bontà di Dio è nel suo Tempio, nella e con la Chiesa. Sia che ci troviamo in mezzo a una grande prova, sia che viviamo in un momento tranquillo, è importante ricordare sempre la protezione di Dio, per poterlo lodare e per avere una fede sempre più forte, dobbiamo ricordarci in ogni circostanza della sua bontà. Infatti qualche giorno fa, mentre parlavamo in macchina con due delle mie figlie care, ricordavamo proprio quello che il Signore aveva fatto fin dall'inizio, fin dall'inizio, da quando partissi dall'Ecuador, perché ovviamente lei si trova in una delle prove dove qualcuno direbbe vuole lasciarle alle spugne. Invece no, noi insieme a lei abbiamo ricordato che noi tutte quelle prove, tutte quelle difficoltà che abbiamo avuto, invece il Signore è stato così grande e fedele che ha guidato fin qui, per la grazia di Dio che siamo ancora qui, come si dice. E ricordare è buono, e questo anche quello che facciamo fin dall'inizio qua al nostro incontro. Infatti, quello che abbiamo fatto dall'inizio è ricordare il Signore. Abbiamo letto il Salmo di Isaia 25, abbiamo ricordato quello che il Signore ha scritto nella sua parola e le abbiamo anche in certa maniera applicato a noi oggi. Abbiamo cantato inni di lode, abbiamo sentito testimonianze della sorella Esther e ricordando anche di cose passate. Quindi è buono ricordare della bontà del Signore qui insieme al popolo di Dio. Abbiamo inoltre celebrato la cena del Signore, ricordando quello che il Signore ha fatto e ha detto. Infatti Lui prese del pane, Signore Gesù prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e lo diede dicendo, questo è il mio corpo, è dato per voi, fate questo in memoria di me. Poi allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo, questo è il calice, il nuovo patto nel mio sangue, che è versato per voi. Ovviamente con questo atto Dio ha salvato i suoi. E visto che Dio salva gli uomini fino all'estremità della terra, la lode deve giungere fino all'estremità della terra, ci dice il versetto 10. Quindi ognuno di noi è stato salvato, ognuno di noi che è stato salvato dovrebbe impegnarsi a lodare Dio ogni giorno, godendo da ora il privilegio che è per tutta l'eternità. Cari fratelli, sorelle, amici, nella Chiesa di Dio dobbiamo lodare il Signore cantando salmi, inni e cantici spirituali, come ci dice Efesini 5:19. Dobbiamo ricordare sempre la bontà del Signore, la misericordia che Egli ha manifestato in Cristo. Infatti, la giustizia della quale parla il salmista, versetto 10, la tua destra è piena di giustizia, è quella che Dio ha realizzato in Cristo. La giustizia che nessuno di noi aveva e che mai avrebbe potuto conseguire. La giustizia che Dio accredita dopo averci portato al ravvedimento e alla fede. Infatti, 1 Corinzi 1, 30, 31, dice che è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanti nel Signore. Quindi, Dio è giusto in tutto quello che fa. Egli è giusto nel suo modo di curarci. Egli è giusto quando punirà i peccatori alla fine del mondo, ma lo è anche quando corregge i suoi figli che non lo onorano, onorando la sua Chiesa. Egli è giusto in ogni prova che permette nella nostra vita, e ogni prova ha una finalità correttiva e formativa che la Chiesa, noi tutti, dobbiamo saper cogliere. È giusto, Dio è giusto quando risponde alle nostre preghiere con un sì e allo stesso modo quando risponde con un no. Dio è giusto e perfetto in tutto quello che fa. Quindi al versetto 11 dice: si rallegra il monte Sion, cioè la sua chiesa, esultano le figlie di Giuda per i suoi giudizi. I giudizi di Dio ovviamente sono tanti, ma in questo contesto si tratta principalmente dei giudizi di Dio contro i nemici di Gerusalemme. E sapendo che Gerusalemme è il tipo di chiesa, capiamo che il passo si riferisce ai giudizi di Dio contro i nemici dei credenti. I nemici principali che abbiamo sono i nostri peccati e le nostre resistenze alla sua volontà. Dio giudicherà ogni peccato, perciò i suoi giudizi sono degni delle nostre lodi. Quindi celebriamo e ricordiamo la sua bontà, perché quando Dio salva una persona, Egli giudica i suoi peccati caricandoli su Gesù Cristo. Questi peccati vengono puniti in Cristo. Nella morte di Gesù sulla croce sono puniti i peccati di tutti coloro che credono in Dio per mezzo di Lui. Infatti, noi esulteremo per tutta l'eternità per i suoi giudizi contro i nostri peccati, avendo Dio punito i nostri peccati in Gesù Cristo. Così vediamo l'ultimo punto. Celebriamo e annunciamo il nome di Dio. Versetti dal 12 al 14. In questi ultimi versetti il salmista ci esorta a fare un giro intorno a Sion, cioè alla Chiesa di Dio, a contare le sue torri, ad osservare le sue mura e a considerare i suoi palazzi. Tutto questo affinché informiamo alla generazione futura che questo è Dio, il nostro Dio in eterno, Egli sarà la nostra guida fino alla morte. Che cosa vuol dire questo per noi oggi? Dobbiamo magari girare intorno a una chiesa? No. Prima di tutto, come abbiamo detto, la chiesa non è un'istituzione, non è una delle tante organizzazioni che gli uomini hanno stabilito. La chiesa è l'insieme di tutti i veri credenti. Dio è il Signore, colui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato dei uomini fatti all'altezza della statura perfetta in Cristo, Efesini 4, versetto 11 e 20. Ovviamente questi credenti si trovano in diverse chiese locali, sparse in tutto il mondo. Perciò le torri, i bastioni e i palazzi di oggi sono le persone che Dio ha salvato e che sta trasformando nell'immagine di Cristo. Questa è un'immensa opera che dura per tutta l'eternità. Infatti, se pensiamo a tutti coloro che sono parte del popolo di Dio, ovviamente possiamo pensare a quelli uomini e donne ovviamente dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, quelli degli anni passati e anche quelli di oggi. Quindi se pensiamo a tutti coloro che sono parte del popolo di Dio, coloro che scrivono e predicano anche, dobbiamo soltanto ringraziare il Signore perché per mezzo del loro materiale, cioè libri, commentari, lettere, possiamo conoscere sempre di più il Signore. Quindi possiamo dire che nessun palazzo sulla terra è paragonabile a questo edificio spirituale di uomini e donne. Nessuna città nel mondo è grandiosa e gloriosa quanto la Chiesa di Gesù Cristo, fatta ovviamente di peccatori giustificati tramite il sacrificio di Gesù Cristo. Dobbiamo allora osservare e ammirare l'opera di Cristo che protegge e edifica la sua Chiesa, preservandola da tutti gli attacchi di Satana per tutti i secoli. Cristo Gesù è la rocca angolare della Chiesa, Efesini 2:20. E questa è una torre solida. Dio ci chiama a focalizzare sull'opera che Egli sta compiendo nella vita delle persone. Anziché meditare sui problemi e sulle ricchezze terrene che vorremmo avere, anziché pensare a ciò che passerà ben presto, Dio ci chiama a meditare sulle sue opere. Cari fratelli, sorelle, amici, alziamo i nostri occhi al di sopra dei nostri problemi per vedere di più la grandezza di Dio che è all'opera in noi. Dobbiamo osservare, considerare e meditare sulle opere di Dio per poter raccontare queste cose alla prossima generazione. Dio il Signore si serve di tutti noi per trasmettere le sue verità alla generazione futura, a coloro che ci seguono, a coloro che non credono in Cristo. Quindi questi versetti ci parlano anche della responsabilità che abbiamo di evangelizzare, cioè far conoscere agli altri tutta l'ampiezza dei propositi rivelati di Dio nelle Sacre Scritture. Dobbiamo parlare di tutto il consiglio di Dio, come dice Paolo nel libro degli Atti, al capitolo 20-26. Non mi sono tirato indietro dell'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili e ve le ho annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre case e ho avvertito solennemente i giudei e greci, cioè a tutti, di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Quindi dobbiamo annunciare alla generazione futura che Dio un eterno è il nostro Dio in eterno, Egli sarà la guida fino alla morte. Dobbiamo parlare del peccato, quel peccato che porta alla morte spirituale, perché il salario del peccato è la morte. Dobbiamo parlare della nuova vita che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, il dono di Dio e la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore, Romani 6:23. Ci ubbidiamo e camminiamo seguendo le orme di Gesù, ci sarà naturale raccontare con zelo e gioia le grandi opere alla prossima generazione. E così Dio potrà usare le nostre parole per aprirgli gli occhi affinché siano salvati. Infatti, dice Giovanni Calvino, la remissione dei peccati non rappresenta solo la forma con cui Dio ci accoglie nella sua Chiesa una volta, ma lo strumento con cui ci mantiene e ci conserva in essa. Si deve perciò ritenere questo punto fermamente stabilito. In virtù della misericordia di Dio, i meriti di Gesù Cristo, la santificazione dello Spirito Santo ci è stata procurata la remissione dei peccati e essa ci è quotidianamente data in quanto siamo uniti al corpo della Chiesa. In conclusione, possiamo dire che la città di Gerusalemme era bella per natura e fu nominata Regina dell'Oriente, ma la Chiesa di Dio, la Nuova Gerusalemme, è bella spiritualmente perché è vicina al cuore di Dio. È sul monte della sua potenza e sui colli della sua fedeltà, al centro dell'operazione della provvidenza. La bellezza della Chiesa consiste nella sua elevazione. Più la Chiesa è al di sopra del mondo, e più è bella. Il grande Dio è il grande re della Chiesa, e per amore suo governa tutte le nazioni. Quindi, celebriamo e gioiamo nel suo monte santo, cioè nella sua Chiesa, perché il grande è il Signore degno di ogni lode. Celebriamo la sua magnificenza. Rendiamo questa testimonianza ragionevole, dimostrabile ed evidente. Celebriamo e ricordiamo la sua bontà. Anche se tutto il mondo dovesse rinunciare ad adorare il Signore, l'Eterno, il popolo eletto che vive nella sua Chiesa dovrebbe continuare a celebrarlo, ricordarlo e adorarlo, perché in mezzo a questo popolo e per questo popolo il potere glorioso di Dio è stato rivelato in modo evidente. Impegniamoci a girare tutti i giorni intorno a Sion, cioè intorno alla Chiesa di Dio nel mondo, non trascurando ovviamente la bellezza della Chiesa locale, che trasmette il senso della famiglia, considerando le grandi opere che Dio ha già compiuto e tutto quello che farà ancora. Celebriamo e annunciamo il nostro Dio, perché Egli sarà la nostra guida fino alla morte. Amen.